saluto tutti cordialmente e con amicizia, che vedo i volti che solitamente ci ritroviamo. Stasera siamo qui all'insegna della scritta Icare, perché interessati a conoscere qualcosa di più del priore di Birbardiano, il giovane prete fiorentino Don Lorenzo Milani, nato nel 1923 e morto nel 1967, 44 anni, esiliato dalla gerarchia, ma non per questo messo a tacere. Anzi, i suoi scritti, cito soltanto alcuni, esperienze pastorali con una professoressa, le testimonianze di quelli che l'hanno conosciuto, perché alunni, continuano a risuonare grazie a chi ne tiene vivo il ricordo, il pensiero e l'operato. Possiamo abbinare a Don Lorenzo Milani anche Don Mazzolari, speriamo di fare una serata anche su di lui. Ecco, dicevo, ci sono ancora gli ex allievi di Don Milani che recentemente, per esempio l'11 aprile scorso, hanno scritto, come era lo stile, l'abitudine di allora, al Presidente della Repubblica Napolitano per denunciare la situazione italiana veramente anomala per quanto riguarda la democrazia, invitando a fare obiezione di coscienza ogni volta che è chiamato a promulgare leggi che insultano nei fatti lo spirito della Costituzione. E questa sera gli amici di La Tenda, questo centro culturale multietnico di Milano, ci raccontano di lui e di due sue lettere, L'obbedienza non è più una virtù, Lettere cappellari militari e Lettera ai giudici. Ecco, grazie all'amico Germano, ci segue da un po', siamo venuti a conoscenza di questo gruppo, La Tenda, e allora diamo il nostro saluto e benvenuto, anche se uscirà un po', e li nomino: Giancarlo Monticelli e Sergio Pilet, che hanno curato questo rischio. Giancarlo Monticelli, che rappresenta la figura di Don Milani, Germano Zanchieri, l'avvocato Gatti, Beniamino Musso, primo ragazzo, Jacopo Rossi, il secondo ragazzo, poi c'è il tecnico del suono, Francesco Zurro, e regia appunto di Maurizio Maraviglia. Ecco, li ringraziamo per questa parentesi che ci offrono stasera, occasione preziosa per ascoltare, per riflettere, eventualmente al termine anche per porre delle domande, cercare di capire, conoscere meglio Don Milani, per chi non l'avesse conosciuto abbastanza attraverso le letture. Non rubo il tempo per raccontare di Don Milani, perché stasera siamo qui per osservare e ascoltare quanto ci tocca. Buona serata.
quando ci arrivai c'era solo una scuola elementare. Cinque classi in un'aula sola. I ragazzi uscivano dalla quinta semi analfabeti e andavano a lavorare. Timidi e disprezzati. E circa allora che avrei speso la mia vita di parroco per la loro educazione civile, e non solo religiosa, così, da 11 anni in qua, la più gran parte del mio ministero consiste in una scuola. Aiuto, dai. Quelli che stanno in città usano una migliaia del suo orario, 12 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Prima di arrivarsi io, i ragazzi facevano lo stesso orario, e più tanto la vita, per procurare l'anno e il caso a quelli che stanno in città. Nessuno aveva da ridire. Ora che quello ragno che lo faccio fare a scuola, dicono che è sacrifico.
14 ore al giorno, nei boschi, a badare alle pecore. Sono peggio che 12 ore qua a Barbiano.
A prendermi tante voci da priore.
Concludo. I ragazzi vivono praticamente con me. Riceviamo i visiti insieme.
Scriviamo insieme.
E leggiamo insieme i libri, i giornali, la posta.
Eravamo come sempre insieme quando un amico del priore portava via l'Italia della Nazione del 12 febbraio 1965.
I cappellani militari in congedo della Regione Toscana, nello spirito del recente congresso nazionale dell'associazione, tributano il loro riverente e fraterno omaggio a tutti i caduti d'Italia, auspicando che abbia termine, finalmente, in nome di Dio, ogni discriminazione e ogni divisione di parte di fronte ai soldati di tutti i fronti e di tutte le linee. E morendo, si sono sacrificati per il sacro ideale di pace. Considerano un insulto alla patria e ai suoi valori la cosiddetta obiezione di coscienza, che estranea al comandamento cristiano della morte, è espressione di dignità.
Don Lorenzo si leva davanti a noi ragazzi nella sua unica veste di maestro e di sacerdote. E noi lo guardavamo segnati e appassionati.
Un sacerdote che in giugno carcerà, ha sempre torto, e tanti chiusi in giugno, che in carcere per un
anni. E 31 ragazzi italiani erano allora in carcere perché obiettori di coscienza. Non aveva bisogno di spiegare queste cose a noi ragazzi. Le avevamo già intuite e avevamo anche intuito che era ormai impegnato a darci una lezione di
giorno. Niente.
Doveva ben insegnarci come il cittadino reagisce all'ingiustizia, come ha libertà di parola e di stampa, come il cristiano reagisce anche a sacerdote, persino al vescovo che era. Ognuno deve sentirsi responsabile di tutto. Sulla parete della nostra scuola
del mondo fascista benedetto. Quando quel comunicato era arrivato a noi, era già perto di una settimana. Si sente che né le autorità civili né quelle religiose avevano reagito.
E allora abbiamo reagito noi.
Avanti di qua. Ti scrive.
Ai cappellani militari che hanno sottoscritto il comunicato dell'11 febbraio 1965.
Da tempo avrei voluto invitare uno di voi cappellani militari a parlare ai miei ragazzi della vostra vita.
Anche perché proprio non la capiamo.
Bravo. Ma ora che avete rotto il silenzio voi, che si tornate, non possiamo fare a meno di farvi pubblicamente quelle stesse domande che vi avrebbero rivolto privatamente.
Primo, perché avete insultato dei cittadini che noi e molti altri ammettiamo.
Secondo,
perché avete usato con estrema leggerezza e senza chiarire la portata vocaboli che sono più grandi di voi.
Non discuterò qui l'idea di parte di sé. Non mi piacciono queste distinzioni. Ma se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora vi dirò che il vostro essere io non ho patria e reclamo di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria e gli altri i miei stranieri. E se voi avete il diritto, senza essere richiamati dalla cura, gli insegnanti che tanti stranieri possono legittimamente, anzi, eroicamente,
ci guarda a vicenda.
Guardate a vicenda. Allora io reclamo il diritto di dire che anche i poveri possono
e devo
combattere i diritti.
E almeno nella scelta dei mezzi siamo migliori di voi. Le armi che abbiamo fatto sono le immagini per uccidere, distruggere, mutilare, far opere. Le uniche armi che abbiamo sono nobili e cuori.
Lo sciopero è il voto. Abbiamo due idee molto diverse. Posso rispettare il vostro, se ne giustificherete, alla luce della legge o della Costituzione. Ma rispettate anche voi gli idee degli altri. Soprattutto se sono uomini per le loro idee, parlano per se solo.
Gli obiettori di coscienza. I tribunali che li hanno condannati dicono soltanto che essi hanno violato le leggi degli uomini. Non che sono. Chi vi autorizza a entrare la
casa? E poi a chiamarli Dio. Non mi viene in mente che non si è mai sentito dire che la libertà sia patrimonio di pochi e l'eroismo patrimonio di più.
Da quel giorno abbiamo avuto molti dispiaceri. Siamo stati feriti da alcuni giornalisti. Interviste piene di falsità. Ci sono arrivate decine di lettere anonime, piene di giure e di minacce, firmate solo con la svastica o col fascio. E siamo stati poco compresi persino dal nostro stesso arcivescovo.
Gli avevo detto di parlare. Parli lei, che è vescovo. Quando voi parlate di voi, era meglio se mi ero pisciato addosso.
In conclusione, la nostra lettera è stata inviata.
Lo Stato contro Milani comparecchio da re. Nato il 27 maggio 1923 a Firenze, libero. E Favolini Luca, nato il 28 agosto 1922 a Roma, libero. Imputati. Del delitto previsto e punito negli articoli 110, 414, eccetera, eccetera, del codice penale, per avere in concorso tra loro, pubblicato sul periodico Rinascita numero 10 del 6 marzo 1965, di cui il Pavolini è vice direttore responsabile, una lettera aperta dal titolo Diseredati ed oppressori.
Don Lorenzo, pensavo di presentare al tribunale una memoria difensiva scritta da lui assieme a lui. E quando lei, avvocato, sta lì a parlare.
Oh, gentile avvocato, ho visto che l'hanno nominata io difensore d'ufficio, ma io non ho motivo di difendere, o di farmi difendere. Per uno scritto che sarebbe pronto a riscrivere e possibilmente che mi faccia fuori. Vede dunque che mi è impossibile pensare che l'avvocato parli a nome mio o aggiunga una sola parola per le qualificate necessarie e sufficienti per la mia lettera al tribunale.
Avvocato, quando l'avvocato Tardi arrivò a Barbiana, a voi ragazzi fece una buona impressione, così anche il priore.
Un'ultima precisazione. A proposito della ministra, che è coinvolta per avere gentilmente ospitato, io avevo già deciso per conto mio il testo della legge criminale, io da 23 febbraio. Solo successivamente, il 3 marzo, la Repubblica rinasce e poi altri giornali. E dunque, per motivi procedurali, perché tutto casuali, che io trovo incriminato con me una lista comunista. Non ci troverei nulla da ridire se si trattasse di altre cose. Ma essa non meritava l'onore di essere fatta bandiera di questo istituto, come la libertà di coscienza, non violenza. Il fatto che trova la carezza, cioè l'educazione di giovani, che quando ho preso processo, signori giudici, vi metto qui per iscritto quello che avrei detto volentieri in aula. Non sarà infatti facile che io possa venire a Roma, perché sono da tempo malato. A lei con un certificato medico e vi prego di procedere in mia assenza. La malattia è l'unico motivo per cui non vengo. Ci tengo a precisare. Anche perché è un uomo, dai tempi di fotografia. I preti italiani sono sospettati di avere poco rispetto per lo Stato. E questa è proprio l'accusa che si fa in questo processo, no? Ma essa non è fondata. Per moltissimi miei confratelli, e in nessun modo per me, a me sta a cuore imprimere, per i miei ragazzi, il senso della legge e il rispetto del tribunale di Roma.
Vi ho dunque dichiarato qui che se anche la lettera incriminata costituisse reato, era mio dovere morale, maestro, scriverla e qualcuno.
Ma è poi vero. In ordine del giorno approvato all'unanimità, l'Assemblea Costituente ci ha invitato a dar corso nella scuola alla Carta Costituzionale,
al fine di rendere consapevole la nuova generazione delle raggiunte conquiste morali e sociali. E una di queste conquiste morali e sociali è l'articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
Voi giuristi dite che le leggi si riferiscono solo al futuro, ma noi, gente della strada, diciamo che la parola ripudia è molto più ricca di significa. Abbraccia passato e futuro. È un invito a buttare tutto all'aria vuota. La storia, avvocato, come ne insegnavano a noi, e il concetto di obbedienza militare assoluta, come lo insegnano ancora.
Mi scuserete se su questo punto mi devo dilungare, ma il pubblico ministero ha interpretato come apologia della disobbedienza una lettera ai fratelli militari che è trascorsa 100 anni di storia alla luce del verbo rinuncia. Scorriamo insieme la storia. Volta per volta ci direte da che parte era la patria. Da che parte bisognava sparare? Quando occorreva obbedire e quando occorreva obbedire.
È quello che abbiamo fatto. Abbiamo preso i nostri testi di scuola, umili libri di scuola media, non monografie specialistiche, e siamo riandati a 100 anni di storia italiana, alla ricerca di una guerra giusta.
Non è colpa nostra se non l'abbiamo.
Sento che mi chiama alla bandiera, oh che gioia, oh che contento, io vado a guerreggiare. Ratatam, non ho paura delle bombe e dei cannoni, io vado alla ventura, sarà poi quel che sarà.
1895, l'Italia che dice
e nel 1896 la sconfitta di Alba. E poi nel 1898 della gran progettività il generale Paolo per i suoi meriti in una guerra che avvenne ricordata. L'avversario era una povera dimenticante che aspettava la minestra davanti a un convento di Milano. Il generale gli prese a colpi di cannone e di mortaio solo perché i diritti allora come oggi esigeva il privilegio di non pagare le tasse. I morti furono 80, i feriti innumerevoli. Fra i soldati non ci fu né un ferito né uno pietrone.
1911, nuova versione, questa volta la totale.
E siamo al 15,
la grande guerra.
L'Italia aggredì l'Austria, di cui era alleata.
Avete detto ai vostri ragazzi che quella guerra si poteva evitare, che Giolitti aveva la certezza di poter ottenere gratis quello che fu poi ottenuto con 600.000 morti, che la stragrande maggioranza della Camera era con lui. 450 su 508 era dunque la patria che chiamava le armi, e se anche chiamava non chiamava forse a una inutile strage? L'espressione non è di un vile obiettore di coscienza, ma di un papa canonizzato. Era nel 22 che bisognava difendere la patria aggredita, ma l'esercito non l'ha preso, fece rispettare i conti che lo prendero se i suoi preti l'avessero evitato, abbigliati con la coscienza, invece che con l'obbediente, cieca, pronta, assoluta. Quanti mali sarebbero stati evitati alla patria e al mondo? 50 milioni di morti. Così la patria non rimane più di criminale, che però non è umana che divina. Il genio della bocca, la patria, condusse la patria allo soffitto. Nel 36, 50.000 italiani si trovavano imbarcati in una nuova infame aggressione. Avevano avuto la cartolina di precetto per andare volontari ad aggredire il difficile popolo spagnolo. Erano corsi in aiuto di un generale, traditore della sua patria, ribelle al suo legittimo governo e al popolo suo sovrano.
Avete detto ai vostri soldati cosa devono fare se vi capita un generale disobbediente? Gli avete detto che agli ufficiali disobbedienti al popolo loro sovrano. Non si deve dire. Poi, dal tentano
di là, poi dal tentano di là, i soldati italiani aggredirono una dopo l'altra sei parti che non avevano certo attentato a loro. Albania, Francia, Grecia, Russia, Egitto, Jugoslavia. Era una guerra che per l'Italia aveva due punti. Uno contro il sistema democratico, l'altro contro quello socialista.
Che c'entrava la patria con tutto questo?
E che significato possono più avere le patrie in guerra?
Sa che l'ultima guerra era un confronto di ideologie, non di patrie. Le hanno portato a domicilio fino al 1861. non possono avvertire il loro e i loro infelici babbi hanno sofferto, fatto soffrire in guerra per difendere gli interessi di una classe estrema di cui non facevano nemmeno parte. Non l'interesse della patria, il rispetto dei morti non può farmi dimenticare i buoni vivi. Io non voglio che si facciano quella tragica fine. Se un giorno sapranno offrire la loro vita in sacrificio, io ne sarò orgoglioso. Ma che sia per la causa di Dio, per il popolo, non per il signor Savoia o il signor Drew.
Nel testo stesso, nell'articolo 40 del codice penale militare di Italia e nella giurisprudenza, nell'articolo 51 del codice penale, si trova che il soldato non deve obbedire quando l'atto comandato è manifestamente debito. E l'ordine deve avere un minimo di apparenza di legittimità. Una sentenza del Tribunale Supremo Militare del dicembre 49 condanna un soldato che ha obbedito a un ordine di strage civili. Allora, anche il nostro ordinamento riconosce che perfino il soldato ha una coscienza e deve saperla usare quando è l'ora. Come potrebbe avere un minimo di parvenza di legittimità una decina di anni, una rappresaglia sullo Stato, la deportazione degli ebrei, la tortura, una guerra coloniale? Oppure può avere un minimo di apparenza di legittimità un atto condannato dagli accordi internazionali che l'Italia ha sottoscritto? L'arcivescovo cardinale Florit ha scritto che è praticamente impossibile all'individuo singolo valutare molteplici aspetti relativi alla moralità degli ordini che riceve. Certo, non voleva riferirsi agli ordini che hanno ricevuto le infermiere tedesche di finire di provare, e neppure a quello che ricevette Badoglio e trasmise ai suoi soldati di mirare anche gli ospedali, e neppure all'uso dei gas. Gli italiani di Etiopia hanno fatto uso di gas, infatti, cui è inutile chiudere l'uso. Il protocollo di Ginevra fu violato dall'Italia per prima. Rinnovo, autorizzazione, impiego gas, qualunque specie su qualunque scala, firmato Mussolini. Per gli ufficiali e quei soldati obbedienti che buttavano a barili di frite sono criminali di guerra e non sono ancora stati processati.
Beh, sono processato invece io, perché ho scritto una lettera che molti considerano nobile. E lei, Montanari, mi sembra davvero di primo onore la Costituzione, i patti che l'avevo fatta prima e gli ordini opposti di liberare. Io non li credo che io non abbia capaci di distinguere se sia lecito o no bruciare il vivo bambino. Ma dei cittadini, sovrani e coscienti, ricchi del buon senso di poveri, immuni da certi turbamenti intellettuali che soffrono tante volte i figli della borghesia, quegli avvocati che già non danno più. E ci hanno regalato il fascismo e le sue guerre. a Norimberga e a Gerusalemme sono stati condannati uomini che avevano obbedito. E l'umanità intera consente di essere tutto vero di Dio. Perché c'è la legge. E gli uomini forse non hanno ancora ben scritta nei loro corpi. Ma che è scritta nei loro corpi? Una gran parte dell'umanità la chiama legge di Dio. L'altra parte la chiama legge della coscienza. Condannare la madre equivale a dire a tutti i soldati italiani che non devono avere la coscienza, che devono obbedire come autonomo e che i loro diritti li pagherà chi li avrà condannato. Invece bisogna dire loro che Grobetti, il pilota di Hiroshima, che vede ogni giorno donne e bambini che bruciano e si fondono come candele, si rifiuta di prendere il tranquillante, non vuole dormire, non vuole dimenticare quello che ha fatto quando era un bravo ragazzo, un soldato disciplinato, secondo la definizione dei suoi superiori. Un povero imbecille irresponsabile, secondo la definizione che lui dà di sé.
Dobbiamo ora affrontare il problema più cocente delle ultime guerre e di quelle future: l'uccisione dei civili. Il quotidiano del giorno ha segnalato un articolo del premio Nobel Max Born dell'aprile 1964. Dice che nella prima guerra mondiale i morti furono 5% civili, 95% militari. Potremmo ancora sostenere che i civili morti incidentalmente. Nella seconda, 48% civili, 52% militari. Non si poteva più sostenere che i civili erano morti incidentalmente. In quella di Corea, 84% civili, 16% militari. Si può ormai sostenere che i militari muoiono incidentalmente.
Che io sappia, nessun teologo ammette che un soldato possa mirare direttamente, si può ormai dire tutte le volte, ai civili. E allora, in casi del genere, il cristiano deve obiettare anche a costo della vita. Io aggiungerei di fare coerente, perché una guerra del genere, il cristiano non potrà partecipare nemmeno come cuciniere. Gandhi l'aveva già capito quando ancora non si parlava di armi atomiche.
Io non faccio alcuna distinzione tra coloro che portano le armi di distruzione e coloro che prestano servizio di Croce Rossa. Entrambi partecipano alla guerra e ne promuovono la causa. Entrambi sono colpevoli del crimine della guerra.
Io per parlare anche della guerra culturale. E no, nel caso di una guerra di missili atomici, l'unica difesa possibile sarà di sparare circa 20 minuti prima dell'avversario. In lingua italiana, lo sparare prima si chiama aggressione, non difesa.
Allora non esiste più una guerra.
Né per la Chiesa, né per la Costituzione. A più riprese gli scienziati ci hanno avvertiti che è in gioco la sopravvivenza della specie umana. E noi
Stiamo qui a questionare se al soldato sia lecito o no distruggere la specie umana.
Spero di tutto cuore che mi assolverete. Non mi diverto di chiedermi a fare l'eroe in prigione. Ma non posso fare meno di dichiarare esplicitamente che seguirò ad insegnare ai miei ragazzi quello che ho insegnato fino ad ora. E cioè che se un ufficiale dalla loro ordine da paranoico, ma solo il dovere di legarmi a tre, portarmi in una casa di cura. La scuola è diversa dall'aula del tribunale. Per voi magistrati vale solo ciò che è legge stabilita. La scuola invece si è già passato il futuro e deve avere presente il dramma. La scuola è l'arte delicata di costruire i ragazzi sul filo di ragione, da un lato formare loro il senso della legalità, e in questo somiglia alla costruzione, ma dall'altro la volontà di leggi migliori, cioè il senso politico, di questo si differenzia dalla vostra funzione, la tragedia del vostro mestiere di giudici è che sapete di dover giudicare con leggi che non sono ancora tutte giuste. Sono vivi di tanti magistrati che in passato hanno dovuto perfino sentenziare condanne a morte. Se tutti oggi inorridiamo questo pensiero, dobbiamo ringraziare quei maestri che ci aiutarono a provvedere insegnandoci a criticare la legge che allora diceva. Ecco perché in certo senso la scuola è fuori dal nostro ordinamento giuridico. Il ragazzo non è ancora pienamente imputabile, no? Non esercita ancora i diritti sovrani, deve solo prepararsi ad esercitare i domani. Ed è perciò arrivato nostro inferiore, perché deve ubbidirci. E noi rispondiamo di lui. Ma dall'altro, nostro superiore, perché decreterà leggi migliori delle nostre. Allora il maestro deve essere per quanto può profeta, scrutare i segni dei tempi, indovinare le cose dei ragazzi, le cose belle che si vedono chiare le mani e che noi vediamo solo in profondo. Quanto poi alla loro vita di giovani sovrani domani. Perché non posso dire ai miei ragazzi che l'unico modo di amare la legge è d'obbedire. Posso solo dire loro che dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono giuste, cioè quando sono la forza del bene. Quando invece vedranno che non sono giuste, cioè quando sanzionano il sopruso del popolo e si dovranno battersi perché siano cambiati. Avevo accusato di cambiare la legge del popolo. La Costituzione di Atlanta anche la leva dello sciopero, ma la vera leva di queste due leve del potere è influire con la parola, con l'esempio, sugli altri votanti e scioperanti. E quando è l'ora non c'è scuola più grande che pagare di persona un'obiezione di coscienza. Cioè violare la legge di cui si ha coscienza che è cattiva e accettare la pena che si prevede. La scuola, la nostra lettera, banco degli imputati. Ed è scuola la testimonianza di quei 31 giovani che sono aperti. Bisogna avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani. Per cui l'obbedienza non è una virtù, ma la più subdola delle tentazioni. Che non credano di poter fare scuse, né davanti agli uomini, né davanti a Dio. E che bisogna che si sentano, ognuno, l'unico responsabile di tutto.
Must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white duck sail before she sleeps in the sand?
La sentenza pronunciata il giorno 15 del mese di febbraio 1966 dalla sezione 4 penale del Tribunale di Roma.
Composta dai signori magistrati, dottor Ferdinando Adriano, presidente, dottor Simonale Vincenzo, giudice estensore, dottor della Pena Brunello, giudice. Attività dell'imputato, ben si può inserire nel quadro del movimento di propaganda per l'abrogazione o la modificazione di una legislazione ritenuta in subietta materia, iniqua e dannosa. Il che, in uno Stato libero come il nostro, è esplicazione della facoltà di critica delle leggi ed espressione di collaborazione per un migliore ordinamento politico e giuridico, anziché lesione o messa in pericolo di pubblici interessi. Il Milano, pertanto, va assolto dal delitto ascrittogli, trattandosi di persona non punibile, perché il fatto non può più essere reato.
Al priore, la lettera ai giudici parla sempre un bel documento. Disse:
signori, si ricopia e guarda, e ci si scrive sopra ai signori giudici d'appello. Come gran parte delle sue colleghe.
che bruciò due miei ragazzi l'anno scorso. Penso che a gennaio sarà pronta.
La lettera fu pubblicata nel maggio del 67.
mettono l'abito civile. Poi Milano si presenterà. Intanto, mentre aspettiamo, vi anticipo questo, che concludiamo fino a dopo l'estate questi incontri di una chiesa più voci, e con ottobre vi daremo un programma. Chi volesse essere aggiornato basta visitare il sito www.unachiesapiuvoci.it, quindi ci saranno i prossimi programmi. Come sempre potete andare a risentire le serate. Non so bene se questa sera saremo riusciti a captare tutte le voci, perché non è semplice, però probabilmente vedremo, tenteremo di inserirlo nel sito. Bene, allora lasciamo, se qualcuno vuole, intanto complimenti. Potreste fare tanto. Abbiamo bisogno di questi. E lasciamo allora spazio agli interventi.
Prego. E chiedere come hanno montato questo testo, cioè qual è il lavoro drammaturgico che è stato dietro questa cosa.
Sì. Però
voci molto ben impostate, ma devo dire che
così. Dunque, era quest'anno 11 settembre 2011, sono 10 anni da un altro 11 settembre. All'inizio del 2002, insieme con un amico che si chiama Sergio Pile, quando già qualcuno aveva detto che bisognava fare la guerra, bisognava rispondere all'attacco al Torre Gemelle, tremendo, terribile atto di disumano terrorismo, con la guerra. Questo amico è più giovane di me, io sono del 43, sono nato da mia madre scollata da Milano a causa della guerra, ma come dire, sono cresciuto, ho cominciato un po' a capire le cose, a ragionarci, quando la Seconda Guerra Mondiale era finita, l'Italia usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, forse anche alcuni di voi hanno la mia età e quindi se ne ricordano. Pensavo che non avremmo mai più sentito parlare in Italia di guerra, di partecipazione ad una guerra, anche perché la Costituzione nostra lo vieta. Ripudiare è una cosa tremenda, è un verbo tremendo, non solo viene detto qui, ma ripudiare qualcosa vuol dire non sentirne più nemmeno parlare, nemmeno più volerla vedere. E così sono cresciuto ed erano tutti d'accordo che mai più, come sapete, nonostante la mobilitazione che ci fu in quel periodo, credo che quasi tutti noi ce ne ricordiamo, in tutto il mondo la gente si sollevò contro l'idea di ritornare a fare una guerra, non ci fu niente da fare. Allora, nel 2002 speravo di poter contribuire in qualche modo a evitare che l'Italia tornasse in guerra. Ci è parso che queste parole di Don Milani, che sia questo amico mio, Sergio Pillè, che io ricordavamo bene, potessero servire. E così abbiamo pensato di riproporle. Le parole che avete sentito sono parole tratte da queste due lettere. il contenuto delle lettere è stato un po' non modificato, ma alcune parti sono state anticipate, altre posticipate, per dare una continuità alla storia di questi ragazzi che sono lì, che è la verità poi che il Dominante stesso racconta. Sono lì, ricevono questa lettera, decidono di scrivere, eccetera, come avete sentito. Ne abbiamo parlato con un altro amico nostro che si chiama Maurizio Maravigna, abbiamo coinvolto Germano Zampieri, il mio amico, eccolo qui, e poi anche Jacopo, e poi Francesco. Questa è l'87esima replica che facciamo. Lo dico sempre, perché è vero che non è soltanto poter ridire ad alta voce e far sentire queste parole è un grande segno di speranza per noi. Se si possono dire queste parole, se si possono pensare a queste cose, se si possono condividere, forse, chissà, altre guerre, oltre a quelle che già sono state dichiarate, che già sono in corso, magari non si faranno.
Passata, ma è stata anche recepita come una grande preoccupazione interiore. Io poi, a livello di personale, poi è stato un grande dibattito, noi abbiamo appunto sviluppato quei temi di cui si occupa lo spettacolo, cioè la responsabilità individuale innanzitutto, l'essere sovrani, cioè l'essere coscienti delle proprie scelte e del fatto che il proprio comportamento è un punto essenziale per coinvolgere un cambiamento anche degli altri.
Io più che quello che hanno detto diciamo, gli studenti nelle repliche precedenti, anche io sono sovrentato più tardi rispetto a Beniamino e all'avvocato. Posso dire cosa suscitano in me queste parole? Più che suscitare una speranza, come diceva Giancarlo, personalmente mi suscitano di più un impegno, cioè la voglia che queste cose possano trasformarsi in qualcosa di reale. E quindi questi ragazzi che comunque dicono che non sanno come così, sarebbe bello se si riuscisse, tutti lo possiamo fare, perché, no, prima di tutti noi ragazzi che abbiamo questa voglia, questo impegno, portarli tutti a unirsi, a impegnarsi per rendere queste parole realtà. A me colpisce sempre, mi emoziona tutte le volte la frase che ognuno deve sentirsi responsabile di tutto, cioè quello che succede per la strada, in Afghanistan, nei paesi di cui neanche sappiamo il nome, ma dove succedono delle cose tremende. Quindi a me suscita questo, a me suscita impegno.
L'assenza della lezione catedralica. E quindi il lavoro personale di tutti i ragazzi. Ho ritrovato solo in Carla Rogers un esempio di scuola del genere, negli Stati Uniti è durata qualche anno con ottimi risultati. E anche questo sarebbe un modo di rivedere completamente quello che stiamo facendo. Mi sembra però per voi impossibile tradurre in uno spettacolo, perché non credo, anche se il titolo è appassionante, lo story del libro per la terza volta, perché è veramente un libro straordinario, questo che vedete con la professoressa, non penso che possiate fare uno spettacolo, è un vero peccato. Grazie.
Adesso vediamo, perché in realtà abbiamo fatto una spettacolo. No, perché quando facevamo, ho fatto un numero elevato di repliche di questo con il maestro, quando lo facevamo anche altri come lei dicevano, però sarebbe interessante, e noi sempre dicevamo come lei, poi continuavano a chiedersi, allora ci siamo messi insieme e sì, l'abbiamo fatto. Chiaramente è diverso da questo, anche se anche lì abbiamo soltanto preso le parole di Milano, l'abbiamo fatto, cioè, lo facciamo. In questo momento, diciamo che da un paio d'anni siamo cioè, non lo stiamo replicando, perché è venuto meno uno dei componenti che anche suonava e che lì era previsto come necessario, perché alcuni passi della lettera della professoressa venivano cantati. E quindi per il momento l'abbiamo sospeso fino a quando non decidiamo di fare un altro ciclo di repliche, allora dobbiamo trovare un'altra persona e riallestirlo. Però sì, all'inizio dicevamo no. Poi, già che ne stiamo parlando, per quanto riguarda lei, per una professoressa, a differenza di questo che avete visto, è più facile che venga in mente che quel tipo di realtà scolastica non risponde più a quella dei nostri tempi. E dunque la proposta di Don Milani in realtà non è così, cioè la proposta di Don Milani pare, al di là della realtà scolastica di riferimento, che pure c'è, che è importante, perché la scuola a tempo pieno fatta a Barbiana rispondeva ad un'esigenza che oggi da noi forse non ci risponde più, forse, perché poi ci sono altre Barbiane nel mondo, forse anche in Italia, cercarle ne potrebbero essere. Però ecco, c'è questa differenza. Diciamo che lettera della professoressa ha più bisogno forse di della presentazione anche del contesto, in maniera che sia capito bene, perché altrimenti quello che ci siamo a volte sentito dire è sì, adesso i ragazzi, anzi, sono tutti promossi. Non è vero, però insomma, a volte c'è stato questo fraintendimento, come questo di cui lei parlava prima. Però siamo contenti poi di aver lavorato anche sulla tema professoressa. Anch'io consiglio intanto che possiamo tornare ovviamente a proporlo, non so quando, ma di leggere, perché soprattutto nella lettura che consente, no, di ragionarci su, di ritornarci, di pensare al contesto di allora e così, è ancora un libro incredibile. Thank you.
l'impressione che queste parole, queste riflessioni di un grande siano doppiamente profetiche, perché erano profetiche allora e lo sono oggi. Sono oggi perché la situazione che noi viviamo è tornata terribilmente, per alcuni versi, simile a quella nella quale lui è vissuto. Si è citato l'obiezione di coscienza. L'obiezione di coscienza è morta. Ha avuto un periodo glorioso, ha avuto i suoi martiri, ha fatto una parabola nella nostra in Italia e poi è stata ammazzata. Oggi non esiste più obiezione di coscienza. Secondo, mi chiedo quanto esista la coscienza, perché c'è un problema, a mio parere, di omologazione dei pensieri. Ci vengono contate così tante storie, bugie, a partire dal fatto che le ideologie non ci sono più, mentre si vive di ideologie e di mistificazioni, che lettere come queste bisognerebbe trovare qualcuno capace di scriverne una al giorno per poter non solo denunciare, ma dire che il re è nudo, ed è nudo per tanti aspetti. Perché il rapporto con la realtà noi l'abbiamo perduto e quindi andiamo avanti per luoghi comuni, per generalizzazioni, eccetera, eccetera, e il fatto della capacità critica come fatto educativo è, a mio modo di vedere, del tutto scomparso o è diventata una cosa rara. Ora le domande, a mio parere, sono proprio queste. È chiaro che se io mi pongo la domanda che si citava prima, per cui dal mio singolo punto di partenza cosa posso fare per far cambiare idee ai grandi di questo mondo, la risposta è scontata, non posso farci niente. Ma se cambio la domanda e vi faccio la domanda su come è possibile ricreare a livelli di rapporti interpersonali una capacità di lettura critica e di lettura dei segni dei tempi, probabilmente la risposta si modifica, non è più la risposta non ci posso fare niente, ma è la risposta invece che apre un campo enorme di azione nella scuola e fuori della scuola. Poi termino ancora con una provocazione: io sono un prete, quindi un prete. Là c'è un altro prete, quindi c'è un altro prete, eccetera. Basta. C'è un altro prete più in fondo. La obbedienza è ancora una virtù anche nella Chiesa, o non è più una virtù?
No, io sono un prete solo in scienza. No, no, penso che per voi sacerdoti sia un problema grosso, come è stato per 2000 anni, per anni. Forme diverse oggi, credo, mi auguro per voi, però certo è un problema grosso. Noi vorremmo dei sacerdoti che senza lui dice: spero di tutto cuore che mi assolverete, ma non mi diverte l'idea di andare a fare l'eroe in prigione. Perché andarci? Ma dichiaro esplicitamente che seguiterò ad insegnare ai miei ragazzi quello che ho insegnato fino ad ora. Cioè, questo il sacerdote, ma questo come lei diceva, tutte le persone, quindi anche i sacerdoti. Poi se il riferimento è 2000 anni, purtroppo non è facile ed è una strada di sofferenza. Però la Chiesa forse da allora ha fatto, mi auguro qualche passo, almeno su alcuni aspetti, forse. Però ecco, insomma questo
è.
E poi ripeto.
Dura.
No, io non dico nel merito delle persone che prendo. Mi sembra anche avere l'atto che so che devono darsi da parte. Perché tutte le società, chiesa compresa, vivono delle leggi che delle leggi scritte e anche quelle non scritte. Certo, la Chiesa non è una democrazia, come si intende dire, è una gerarchia, per cui è più difficile. Però credo che sia una società nella quale una certa libertà di opinione esiste, consentita. Tant'è vero che è infinita la storia dei preti. Come definire, insomma, dissenzienti, che poi non riescono a imporre una certa visione nuova, eccetera, subito alle gerarchie, che sembrano ossificate, unificate. La teologia ufficiale è quella della Chiesa, per esempio. Ci sono movimenti che vengono nel territorio, però ufficialmente non è quella. E forse perché la Chiesa deve affrontare dei cammini molto lunghi, insomma. In Libia si può fare la cosa più facilmente, forse, o in Egitto, no? Nella società civile si può fare una riforma e cambiare le cose. In fondo da noi è così. La Costituzione nostra è la Costituzione originale del 48 ed è il risultato di una serie di esperienze storiche di alcuni decenni, soprattutto degli ultimi anni. Però ecco, su questo la riflessione è molto complicata. Volevo tornare un attimo sul discorso che faceva il signore prima. La lettera di una professoressa, per certi aspetti non è attuale. Come non è attuale questo? Questo nostro, che tanto preso dai lettere di Milano, potrebbe non essere considerato attuale perché l'obiezione di coscienza non esiste più. Non è più un reale. Più in galera, non esiste più l'inversione di civiltà. E invece no, secondo me, per me non è una 86 ripetizioni di questo che abbiamo fatto, abbiamo visto che le orecchie si rizzano, gli occhi si fanno, specialmente nei giovani, nei ragazzi, nelle scuole. A volte ragazzi sono strani, capelli strani, o cose strane, birre infilate nelle qua. Abbiamo visto di tutto. Eppure delle volte non volavano perché? Forse perché sentivano in queste parole quello che gli manca, sentivano la presenza di valori, di idee, di una visione del mondo che può essere persino entusiasmante e che a loro manca perché le famiglie hanno dei problemi, perché la scuola è aperta, il proprio insegnante è in casa. Adesso ci torno sulla scuola, e la televisione, lo Star, le discoteche, non danno niente, quando sentono parole che dicono qualcosa, queste pietre sono le orecchie, anche se la questione di coscienza non esiste più come reale. Discorso sulla sovranità, discorso sulla responsabilità, probabilmente Dominale aveva capito una cosa importante, che non si può costruire il sociale senza passare attraverso l'individuale. Cioè, tu non puoi costruire una società sana senza individui sani. E quindi puntava a quello, non era il suo compito fare partito sindacale. Però poi lì bisogna arrivare, perché gli individui, per quanto bravi e sani, se sono individui dispersi, slegati, se non sanno associarsi, se non sanno organizzarsi, poi non pesano. Come? Scusate il ricordo. Nella Chiesa poi non pesano i nominati, poi pesano lo stesso per altri motivi, ma insomma non riescono a imporre cambiamenti di linea. La lettera di una professoressa che l'ho letta nel 66, però mi sembra funzionare. Interessante come mi abbia cambiato dentro tutto. E però è vero che oggi l'esperienza della storia abbiamo non è ripetibile. Cioè, non si può copiarla, non si può fare scuola 12 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Dominare il canale perché la pensa che non è opportuno, ma perché che scuola faccia? La scuola dura, ad avere ragazzi in Inghilterra a 13 anni, che hanno di Nigeria, in Carrara, anzi, hanno poi imparato prima 15, poi da non ha. Cioè, sono cose coraggiosissime. La nostra scuola è vivere, non ha un'osa, non ha questo coraggio. Ripeto, non è riconoscibile la scuola economica, ma da quella possiamo imparare un sacco di cose. Se leggiamo la lettera di una professoressa, impariamo qual è la funzione del maestro, non è quello che fa la lezione, come dopo interroga e ha i voti per fare gli studini seminari. Non è questa. Il maestro è un'altra cosa, uno che sta insieme, che ti guida, che ti porta, che sbaglia, che sa chiedere scusa. È un compagno che ha un'autorità, è il comandante della compagnia, ma è uno dei soldati anche lui. Per cui imparare la domanda. Allora poi forse riusciamo a fare una scuola diversa, la scuola da cui, in cui vanno i nostri figli, i miei, io stesso, e in cui l'ho insegnato, va bene. E non soltanto per i contenuti, perché i contenuti della nostra scuola adesso siamo sia alle medie che al liceo, ma i programmi del liceo sono gli stessi di Gentile del 1923. Come è possibile? Con tutto quello che è successo ancora non studiamo quelle materie con quegli orari, con quei metodi di studio, la lezione frontale di interrogazione, non funziona più questa roba qua. Certo, io l'ho fatto anch'io perché non potevo fare diversamente, la scuola non mi dava la possibilità di fare altrimenti, però mi accorgevo che non funzionava, nel senso che non riuscivamo più nei contenuti a dare la motivazione per studiare. Studiare è molto duro, non è facile, non è sempre gratificante. Ma quando si affronta la fatica, l'errore e la punizione dell'errore, contro la giudizio negativa, quando si è convinti, si sente che quella cosa serve. Scusate l'esempio banale, ma se uno va in palestra, si fa molta fatica, fa grandi sforzi, non è piacevole lo sforzo, ma perché la fronte? Lo accetto perché poi c'è il risultato, vede che fa meglio fisicamente, è più forte, riesce a correre, riesce a fare e tante cose. Lo sforzo e la fatica deve avere una ragione. I nostri ragazzi non sentono più questo. Io appartengo a una generazione diversa, per me studiare il greco antico è un verso, per i nostri ragazzi non più. Io l'altro giorno ho fatto una lezione con i miei colleghi al liceo Classico. E ragazzi se ne fregano del latino, del greco, ma anche dell'italiano, anche della filosofia. Non sappiamo più offrirgli queste materie formative, fondamentali per la crescita dei ragazzi, con il taglio giusto, adatto a questi tempi, a questi tempi di Grande Fratello e di Esordio Famoso. Non perché mi ha fatto concorrenza per Europa, per carità, anzi. Dobbiamo dare ai ragazzi gli strumenti per capire quanto sono schifose per le cose, quanto sono diseducative. Abbiamo concorrenti formidabili, agenzie formative, concorrenti spaventose, la televisione fa vedere. L'altro giorno, se ti vede a Milano, sono andato a fare una cosa in metropolitana, c'è piena di gente con le bandiere rosse nere del Milan, perché stava bellissimo, c'è un film, mi sta segatato, ma... Cioè, è in piena del piatto, boato, in giro, classe, ma che si fa, a livello non mi ha neanche stato come mio. E poi è vero che la scuola, non è l'intervento precedente, dominare non ha fatto fare, gli è stata attribuita una scuola facile, una scuola di tipo posto 68, qualcosa del genere. Mi ricordo un articolo di, diciamo, per il giornalista di destra. No, non era Montanelli. Ma no. Diceva proprio queste cose, ma non... sì, diceva sì, un bravo uomo, un milanese, generoso, un idealista, però poi ha creato la scuola. Adesso la dottrina Magna, promuovendo, non bocciando, allora c'era la polemica contro la bocciatura, adesso vanno sempre, promuovono tutti, ottengono lo stesso effetto promuovendo, degradando la scuola, degradando il sapere. Però io dico, per far diversamente dobbiamo certo avere la consapevolezza di avere queste cose, poi imparare a collegarci con gli altri, che penso poi fare qualcosa di più organizzato.
È già parlato tu, giusto?
No, io no. Due cose che mi vengono in mente rispetto al discorso se sia all'interno della professoressa che con il maestro siano non attuali ancora. A me la cosa che mi ha colpito le due volte che ho letto all'interno della professoressa è il fatto che descrivono una scuola che all'epoca era ferocemente classista, cioè che impediva al figlio del contadino, al figlio magari dell'operaio, al figlio della categoria disagiata di accedere all'istruzione e in questo modo partecipare alla vita pubblica, a scegliere socialmente. Ecco, quella modalità lì di tenere fuori le classi subalterne dall'ascensione sociale alla vita pubblica non c'è più, attraverso appunto l'impossibilità di accedere all'istruzione, ma è rimasta al contrario. Adesso tutti possono fare la scuola, ma la scuola non porta più nessuna parte. Io studio, faccio superiore all'università e comunque sono escluso lo stesso dalla partecipazione, dalla promozione sociale. Quindi cioè, dato per deluente, hanno cambiato tutto per fare in modo che tutto sia uguale a come era nel 2000 anni. E da quel punto di vista, anche se forse la descrizione della scuola di loro è più attuale, la descrizione della scuola come meccanismo di selezione di classe, come mezzo classista, secondo me è attualissima. È ancora attualissima. E la stessa cosa anche l'obbedienza non è più una virtù. Al di là del fatto se è attuale o meno quello che dice, il discorso antimilitarista secondo me è molto attuale, ancora, anzi, quasi più attuale adesso che all'epoca, perché adesso noi le guerre le facciamo, all'epoca dei 2000 anni, sì, uno faceva il servizio militare, ma poi non andava al fronte, mentre adesso va al fronte. Chi fa il servizio militare? Secondo me la cosa davvero attuale di quell'obbedienza non è più una virtù è l'invito alla disobbedienza civile in generale, non solamente rispetto al militare, l'invito a pigliare su se stessi la responsabilità di contravvenire, cioè di disobbedire a una legge che si ritiene ingiusta, che non è per forza chiamata al militare, può anche essere disobbedire a una legge che dice che bisogna respingere un clandestino o che bisogna permettere a due persone straniere di sposarsi, per citare i casi attuali. Disobbedire a una legge che si ritiene ingiusta è, come dice il testo che abbiamo citato stasera, che dice che la scuola migliore è pagare le conseguenze di una disobbedienza civile. Ecco, quell'invito alla responsabilità individuale in tutti i casi, non solo rispetto alla guerra, ma rispetto a qualunque ingiustizia, qualunque sopruso, secondo me è la cosa davvero attuale del pensiero di 2000 anni, anche a distanza di quasi 50 anni da quando quelle parole sono state scritte.
Io a nome vostro ringrazio tutti voi, no? soltanto per lo spettacolo così efficace e anche per il dibattito che poi abbiamo contribuito insieme attraverso gli interventi eccetera a portare avanti, che è molto importante questa seconda parte della serata. E a nome mio personale dico grazie a tutti quelli che seguono queste serate. Ho valutato da ottobre a questa sera, ne abbiamo fatto una dozzina di incontri, si dimenticano perché di mese all'altro, e senza contare quelli precedenti. Il prossimo ottobre riprenderemo, e sempre con questo spirito di poter conoscere, approfondire, cercare di capire e assumerci anche delle responsabilità e degli impegni, perché questo è lo scopo. Voi sapete che noi ci autofinanziamo, in fondo c'è un gestino dove potete deporre liberamente, perché non solo gratuitamente, quindi collaboriamo se è possibile a coprire l'esperienza. Io direi di concludere in questo modo, ci alziamo in piedi e non preghiamo, ma facciamo un momento di riflessione, di memoria per tutte quelle vittime delle tante guerre, delle guerre attuali, quelli coscienti o meno coscienti, le scelte dei civili, e con la speranza anche che tante coscienze, ecco, si risveglino e possano contribuire a scelte più sensate per il bene davvero dell'umanità. E scenda su noi tutti la benevolenza di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti, anche ai confratelli, a loro di questa sera.